Io porto il saluto del direttore del Dipartimento, la professoressa Giuseppina Laface, che si scusa di non poter essere presente, gli impegni sono sempre travolgenti e quindi mi ha incaricato di questo. E vi ricordo che questo è il secondo appuntamento della rassegna Il discorso musicale, presentazioni di libri insieme agli autori con esecuzioni musicali. Qui abbiamo un coro proprio appositamente venuto proprio per dare un saggio delle musiche, insomma, che saranno tangenzialmente parte del nostro discorso di oggi. Allora, oggi presentiamo il libro Lettere dal fronte ceciliano, che è questo tomo, abbastanza consistente. L'autore è Mauro Casadei, Turroni Monti è presente, e io faccio da un po' di introduzione. Il fulcro della serata, della presentazione, è affidato al professor Raffaele Pozzi, che viene dall'Università di Roma III, è uno studioso del Novecento, è stato anche docente nel nostro dipartimento prima di tornarsene, diciamo, in patria a Roma, è un docente appunto ordinario di Roma III, il quale appunto riesce ad indagare con molta proprietà e perspicacia tutto ciò che si può celare o può essere rivelato da questo patrimonio epistolare, diciamo, che il dottor Casadei ha pubblicato. Io appunto faccio semplicemente da funzione introduttiva al suo discorso. Amelli non è che sia una persona nota nel nostro panorama culturale e meriterebbe di essere un po' più conosciuto, quindi dirò chi è questo Amelli. Dirò cos'è anche il cecilianesimo o il movimento ceciliano, anche questo non è pane quotidiano, quindi il mio compito, diciamo, è soprattutto questo, prima di lasciare la parola appunto al professor Pozzi. Allora, Lettere dal fronte ceciliano, le visioni di Don Guerrino Amelli nei carteggi conservati a Santa Maria del Monte di Cesena. Mauro Casadei, Turroni Monti, è di Cesena, quindi ce li aveva comodi questi carteggi. Si fa per dire, però senz'altro, siccome sono conservate in un'abbazia, e entrare in un'abbazia non è che sia cosa di tutti, lui ha le entrature giuste, quindi è riuscito ad avere prima di tutto i documenti, ma poi quello che è il merito maggiore, li ha studiati con una accuratezza e con una competenza che appunto verrà, io speriamo di riuscire ad illustrare stasera. E Amelli, chi è? C'è stato chi si è divertito in qualche modo a mettere in relazione le date di questo sacerdote con gli avvenimenti italiani. Nasce il 18 marzo 1848. Per uno che si chiama Guerrino, nascere in quella data in cui scoppiano le cinque giornate di Milano è già un programma. Diventa sacerdote il 20 settembre 1870, cioè la breccia di Porta Pia. Lui diventa sacerdote in un momento in cui, diciamo, le fondamenta del cristianesimo sembrano un po' andare in crisi. Muore il 25 agosto 33, nell'anno in cui in Germania va al potere Hitler e il nazismo, quasi a segnare la fine di un'epoca, si potrebbe dire, no? Almeno l'inizio di un'altra. Si chiama, allora nasce come Guerrino e poi nel 1885 diventa monaco di Monte Cassino e quindi cambia il nome in Ambrogio Maria. È un personaggio, come dicevo, che il suo nome, le date, lo qualificano un po' come un guerriero, se vogliamo, no? Guerrino, guerriero. Poi il titolo, Lettere dal fronte, fa venire in mente qualche cosa che, fra l'altro, in quest'epoca di fronti ce n'erano parecchi, a partire dal 1870, 1915-18, eccetera. E allora, a questo punto, per dare un'idea del personaggio, leggo quello che questo Don Guerrino Melli pronunciò il 16 giugno 1874 nel primo congresso cattolico italiano tenutosi a Venezia. Sì, ora appunto è giunto il tempo di operare, o cattolici italiani. Mirate quanto si va operando oggidì per la restaurazione della musica sacra presso altre nazioni cattoliche. Suvvia, adunque, o venerabili confratelli di ministero, che siete il sale della terra, i custodi del santuario. Voi, artisti, che tremate nel porre le mani sulla tastiera per recare all'Altissimo, sui vanni dell'armonia, i sentimenti di un popolo devoto. Voi tutti, infine, o cattolici italiani, nel cui seno batte un cuor generoso per il decoro della religione e della patria. Accingiamoci compatti a questa nobile impresa. Semplice soldato, io pure, già da questo momento mi associo di cuore alla vostra schiera. Io pure mi glorio di seguire il glorioso vessillo che porta scritto due grandi nomi, di Gregorio e Palestrina. I temi sono già enunciati, la musica sacra, una certa idea di musica sacra. Fra l'altro, un piccolo inciso, in questa sala qui, nel 1993, direi, abbiamo celebrato una giornata di studio che portava il titolo Gregorio Magno, Palestrina, con un'estensione all'attualità, Bob Dylan. Poi alla fine vedrete che faremo chiudere il cerchio. Allora, già ho cercato di dare un'idea, il personaggio è abbastanza, potrebbe apparire anche un po' ingombrante, e lo fu. E nel 1874, appunto, c'è questo appello che nasce in un clima che è successivo alla breccia di Porta Pia, cioè un cattolicismo che si sta cercando di chiamare alle armi i suoi fedeli. 1880, Amelli fonda l'Associazione Italiana di Santa Cecilia. Ecco il nome cecilianesimo. Chi è Santa Cecilia? È ancora oggi la protettrice dei musicisti, compositori, cantori, eccetera, che si occupano del servizio liturgico, quindi i musicisti da chiesa, ecco, la musica sacra è sotto l'egida di Santa Cecilia. Ecco. Quindi uno degli obiettivi, diciamo, ai quali Amelli si appassiona è la musica sacra liturgica. Lui parte già anche nelle parole che avevo pronunciato, dice, ma già negli altri paesi, in Francia, in Germania, si opera in questo campo. Infatti, in Francia, Solem, in Germania, Ratisbona, sono dei baluardi da cui partono delle restaurazioni della liturgia. In Francia, soprattutto, c'è la lotta contro, cioè i solesmensi, i monaci solesmensi, che cercano di attuare una riforma liturgica che recuperi uno spirito della liturgia che era andato un po' inquinato dal tempo, da orpelli, da sovrapposizioni, recuperarlo a uno spirito di originalità contro il gallicanesimo, che in Francia voleva dire una chiesa un pochino che faceva molte concessioni allo Stato, alla politica, ecco, quindi recuperare una specie di autenticità e di identità. In Germania altrettanto, questo bisogna che lo facciamo anche in Italia. E Amelli punta principalmente sull'aspetto della musica, tanto che nasce quel movimento che si chiama cecilianesimo. In che cosa consiste questo cecilianesimo? Noi lo conosciamo molto approssimativamente come un movimento che soprattutto si preoccupava di togliere dalle chiese le musiche che sapevano troppo di opera. Addirittura c'era un'espressione che circolava in questi circoli all'epoca, no? La musica inetta onde arrossa la natura. No? Era questa musica che, per esempio, prevedeva che in chiesa all'elevazione si suonasse il preludio terzo della Traviata di Verdi. Ecco, era una cosa comunissima. Ecco. Però non è solo questo il cecilianesimo. Il cecilianesimo è, prima di tutto, trovare, diciamo, una specie di identità della musica sacra che non faccia concessioni a questi inquinamenti esterni, soprattutto nella polifonia della scuola romana di Palestrina, che deve diventare una falsariga per nuove composizioni polifoniche. Poi una preoccupazione per la musica organistica. I ceciliani concepiscono, progettano un nuovo modello di organo, e questo ovviamente ha dei riflessi anche sull'industria, sull'artigianato, sull'economia. Per esempio, uno dei precetti del cecilianesimo è che il gregoriano non deve essere armonizzato e impacchettato in facili tre quarti. L'espressione non è mia, è di Alberto Melloni, che insomma non è proprio un musicologo, ma riesce a colpire con la capacità di comunicare. Ecco. Il canto gregoriano, ecco, un altro caposaldo che deve essere purificato, restaurato. E qui entra in ballo una questione. Cioè, abbiamo già visto un fronte, la musica liturgica, la musica di chiesa contro la musica operistica, contro le bande, contro l'invadenza delle bande, primo fronte. Ma volendo il canto gregoriano in chiesa si apre un fronte interno, perché qui a quest'epoca il gregoriano che veniva cantato era quello che era contenuto nelle edizioni di Pustet. Siamo a Ratisbona, Pustet aveva un privilegio papale per col quale aveva pubblicato una editio medicea, cioè una edizione del graduale romano che risaliva al 1614, nel quale si riteneva che avesse messo le mani Palestrina, cosa poi che è stata dimostrata infondata. E questo, diciamo, era il modello, ma non era un gregoriano come intendevano i solesmensi, che invece volevano restaurare il canto gregoriano riportandolo il più vicino possibile alle origini, alle fonti. Quindi un canto gregoriano purificato, che costituisse appunto un'identità della Chiesa. Ma qui scoppia un conflitto, solesmensi contro ratisbonesi. Ecco il secondo fronte. Fra l'altro, fra un po' spiegherò che cosa succede a questo proposito. Poi dopo un quarto punto, il cambiamento della musica liturgica deve passare attraverso una educazione musicale scolastica, quindi preparazione dei cantori, quindi un'organizzazione diffusa sul territorio che prepari e dia coscienza ai cantori che cantano in chiesa di quello che devono fare. E punto che io ho messo per ultimo, perché non è proprio il principale, esclusione dalla liturgia di musiche bandistiche e operistiche, ma anche esclusione della loro influenza sulla composizione liturgica. Ed ecco che ad Amelli che cosa succede? Nel 1882 lui organizza un congresso europeo di canto liturgico ad Arezzo, dove sostiene appunto che il canto gregoriano dei Pustet non è quello che diciamo può servire alla causa della restaurazione della liturgia, ma bisogna seguire le edizioni solesmensi. Ma questo che cosa gli attira? Il biasimo della congregazione dei riti. Tanto che questo, diciamo, specie di, come potremmo dire, apertura, discutiamo per quello che c'è da fare in chiesa, discutiamo pubblicamente. No, assolutamente, perché il cardinale Aloisi Masel nel 1894, no, proibirà di organizzare congressi a carattere nazionale. Cioè, praticamente, che cosa vuol dire? Quello che c'è da fare in chiesa lo decidiamo noi. C'è una curia a Roma che fa appositamente questo. E proprio in conseguenza di questi biasimi c'è uno dei momenti di crisi di Amelli, che decide di diventare monaco. Lui era sacerdote ambrosiano, no? Nel 1885 decide di diventare monaco Monte Cassino, quindi in un certo senso si defila, scompare. Però nel 1903 Pio X, che diventa papa, emana immediatamente il famoso motu proprio Inter Sollicitudines, che è la vittoria del cecilianesimo. C'è un documento papale che sancisce che quello che aveva detto Amelli era la strada da percorrere. Quindi a questo punto le edizioni di Pustet vanno nel dimenticatoio e cominciano le edizioni Solesmensi, che diventano le edizioni tipiche, le edizioni che la Chiesa prescrive come norma. Qui non è solo un cambio di guardia, sono questioni economiche. Cioè Pustet vendeva questi libri in tutto il mondo, questi graduali in tutto il mondo. Adesso sono i Solesmensi che fanno, lo sostituiscono. E in seguito a questa, diciamo, rivincita del cecilianesimo, padre Amelli diventa a questo punto, rifonda, fa risorgere l'Associazione di Santa Cecilia, di cui diventa presidente. Siamo nel 1905 e dal 1905 al 1909 rimane appunto presidente dell'Associazione. Ed è il periodo al quale si riferisce questo epistolario raccolto appunto e studiato da Mauro Casadei. Però nel 1909, e la storia è spiegata in questo libro, una storia che è quasi sconosciuta, nel 1909 padre Amelli viene sostituito, non è più presidente dell'associazione, viene mandato ad altri compiti, come quello degli studi biblici. Lui fa parte, era un grande filologo, studioso della Bibbia, quindi fa parte della commissione biblica, e a lui viene affidata anche l'istituzione della commissione per la Vulgata, cioè quella che ha lavorato fino a qualche decina d'anni fa per la produzione di un testo della Bibbia che fosse il più fedele possibile agli antichi o ai più antichi, alle più antiche fonti, ecco. Però, diciamo, da questa vicenda, in un certo senso, Amelli esce sconfitto. Perché? Perché la gestione della musica liturgica passerà nelle mani soprattutto di padre Angelo De Santi, un compagno di strada di Amelli, che però a un certo punto, diciamo, lo sostituisce. Ecco. Ed è da qui che il cecilianesimo assume quella fisionomia che siamo un po' più abituati a conoscere noi, che io sono nato un po' prima del Concilio e quindi qualche questione di cecilianesimo l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi un cecilianesimo accentratore, inquisitorio, no? Gerarchico, burocratico, che interveniva solo a proibire certe cose, a sorvegliare, ma per esempio tutta questa, diciamo, diffusione di scuole e di educazione sul territorio non è più presente, ecco, che era uno dei punti centrali del cecilianesimo amelliano. Ecco. Allora, quindi a un certo punto il terzo fronte è stato quello interno, cioè la lotta, potremmo chiamarla così, o la competizione per la gestione della musica sacra, per cui Amelli risulta perdente in vita anche su questo fronte. E io amerei definirlo come un profeta, addirittura un profeta soldato, però un profeta soldato che secondo le categorie machiavelliane è un profeta disarmato, perché in fin dei conti ha subito delle sconfitte. Ecco. Sconfitte che però su cose che poi gli hanno dato ragione. Pensiamo solo al fatto che era un conciliatorista, cioè uno di quelli che diciamo, sostenevano l'idea che tra lo Stato e la Chiesa dovesse trovarsi forma di conciliazione, di convivenza. Viene avversato, poi dopo nel 29 salteranno fuori i patti lateranensi, quindi anche qui poteva, a un certo punto, poco prima di morire, avrà avuto, immagino, anche questa soddisfazione. Ecco. Come gregorianista, anche qui inizialmente è risultato sconfitto nel diciamo a seguito del convegno di Arezzo, però qualche anno dopo motu proprio gli ha dato ragione, e secondo me gli ha dato ragione anche il Concilio Vaticano II, che nel, diciamo, in uno dei punti più qualificanti della Costituzione sulla musica, sulla liturgia, la Sacrosantum Concilio, mette la actuosa participatio, cioè i fedeli devono partecipare. E che cosa c'era al fondo del pensiero ameliano se non questa partecipazione? Dei cantori che fossero coscienti di cantare quello che, diciamo, a loro era prescritto. Era questo nucleo. Poi dopo il Concilio Vaticano II, come sappiamo, come del resto tutte le questioni, io direi che avendo affrontato nel corso della storia, così mi sono occupato un po' di questioni di questo tipo, nel 1320 Papa Giovanni XXII emana una lettera, una bolla, non è proprio un'enciclica in quel caso, in cui dice che il canto gregoriano deve essere il canto della Chiesa e che la polifonia va limitata. Poi che cosa succede? Che la polifonia ha la massima espansione. Il Concilio di Trento, che non aveva assolutamente detto nulla contro, diciamo, non aveva prescritto che nella polifonia le parole dovessero essere intelligibili. Poi dopo il Concilio di Trento le cose vanno in modo che la massima preoccupazione è quella di fare delle composizioni polifoniche in cui il testo si capisca. E anche qui il Concilio Vaticano II ha detto delle cose, poi dopo nella pratica ci sono avute tante manifestazioni con le quali non siamo sempre d'accordo, ma questo semplicemente sta a denunciare che una specifica congruenza della celebrazione della musica con la celebrazione cristiana è ancora una questione aperta, ecco. E che l'ingerenza della musica profana nella liturgia è ancora un fatto attuale. Concludo leggendo cosa ha scritto Ratzinger, cioè Benedetto XVI, a proposito della musica di oggi. E mi fermo qua perché non è tutto qua il pensiero di Ratzinger, ma ho preso una frase un pochino provocatoria, un brano un po' provocatorio. Sto parlando dell'adeguatezza della musica liturgica. Dice: pensiamo ad esempio innanzitutto al tipo di religione dionisiaco e alla sua musica, che Platone ha esaminato sulla base della propria visione religiosa e filosofica. In non poche forme di religione la musica è associata all'ebbrezza, all'estasi, al superamento della limitatezza umana al quale è indirizzata la fede, la sete di infinito dell'uomo. Deve essere ottenuto, cioè il superamento della limitatezza umana deve essere ottenuto mediante il delirio sacro, mediante la follia del ritmo e degli strumenti. Questa musica demolisce le barriere della individualità e della persona. In essa l'uomo si libera del fardello della coscienza. La musica diventa estasi, liberazione dell'io, unificazione col cosmo. Oggi viviamo il ritorno profanizzato di questo tipo di musica in vasti settori della musica rock e pop, i cui festival costituiscono un anticulto nella stessa direzione. Gioia di distruzione, soppressione dei limiti del quotidiano e illusione di redenzione nella liberazione dall'io, nell'estasi selvaggia del frastuono e della massa. Si tratta di pratiche di redenzione la cui forma è apparentata a quella della droga e che sono fondamentalmente opposte alla fede cristiana della redenzione. Perciò è coerente con tutto ciò che ora in quest'ambito dilaghino sempre più anche culti satanici e musiche sataniche, la cui potenza pericolosa, in quanto scientemente finalizzata alla rovina e alla distruzione della persona, non è ancora presa sufficientemente sul serio. Siccome la musica rock ricerca la redenzione sulla via della liberazione dalla personalità e dalla sua responsabilità, si inserisce perfettamente nelle idee anarchiche che in molte parti del mondo sollevano sempre più disinvoltamente il capo. ma proprio per questo contrasta radicalmente con l'idea cristiana di redenzione e di libertà, sua autentica antitesi. Dunque, non per motivi estetici, non per testardaggine restaurativa, non per immobilismo storico, ma per motivi di fondo, la musica di questo tipo deve essere esclusa dalla liturgia. Basta così. E passo la parola al professor Pozzi.
Grazie.
Bene, grazie. Intervengo con molto, molto piacere.
E ecco, ora ci siamo in questo appunto incontro. E con ancor più piacere ho letto appunto questo volume appunto del collega ed amico Mauro Casadei, e faccio un attimo un passo indietro che mi costa caro, perché è un passo che mi riporta circa 30 anni fa agli atti del convegno organizzato appunto dalla Fondazione Palestrina su Palestrina e la sua presenza nella musica e nella cultura europea del suo tempo ad oggi, in cui appunto io presentai una riflessione, una relazione sul rapporto fra Franz Liszt e il movimento siciliano. Ecco, perché torno a 30 anni fa? Torno a 30 anni fa perché parlare di cecilianesimo 30 anni fa, è uno dei vantaggi di Mauro Casadei, che è molto più giovane di me, è che appunto allora giovane musicologo destai anche non solo curiosità, ma anche un po' di perplessità, perché dice: ma insomma, ma perché mai andare a tirare fuori il cecilianesimo, poi accostarlo ad una grande figura di quello che Renato Di Benedetto chiama appunto il grande quadrifoglio romantico, ovvero Franz Liszt? Insomma, si trattava di piccoli compositori tutto sommato minori, no? Ecco, io in quella circostanza dimostrai invece con quella mia relazione qualcosa di profondamente diverso, e che in quell'incontro, in quello scambio epistolare tra Liszt e i ceciliani tedeschi, in particolar modo, vale a dire Witte Haberl, cioè appunto due compositori di Ratisbona legati appunto a questo grande centro, si venivano invece proprio, o affioravano proprio in un contesto che è quello appunto di questo grande primo concilio vaticano. Io poi ho finito con l'occuparmi bene o male di molte cose che sono accadute tra questo primo grande concilio e il secondo altrettanto grande concilio, no? E il Vaticano appunto secondo. Ecco, quali sono poi gli elementi che emergono e sono rimasti a distanza veramente più di un secolo, sono rimasti per alcuni versi ancora molto attuali e vivi? Uno è il nesso appunto tra sacro e musica, no? Vale a dire un nesso che viene da Liszt, ma in qualche modo anche dai siciliani tedeschi, viene chiamato in causa attraverso una categoria di un sacro romantico, no? Mentre invece noi oggi dobbiamo fronteggiare questa citazione appunto di Cesarino Ruini, ce lo ricorda, e dobbiamo fronteggiare quello che in un altro articolo pubblicato in Musica e Storia invece ho chiamato un sacro secolarizzato, no? Vale a dire due visioni diverse del sacro, e questo è uno dei punti sui quali a fatica ancora oggi riusciamo a fare chiarezza, perché dietro il sacro inteso da Liszt e dietro il sacro inteso no, da coloro che hanno portato avanti una concezione assemblearista del sacro, che si impianta teologicamente nel concetto di kenosis, no, cioè di incarnazione, e c'è in realtà un conflitto tra due modi diversi di intendere il sacro. No? In fondo entrambi legittimi, ma su questo ci dobbiamo anche in qualche modo accordare, cioè da una parte un sacro di ascendenza romantica, no? E dall'altra un sacro secolarizzato. Intendiamo qualcosa diverso, e questo dà luogo a due musiche diverse. Con la mia, perché non mi posso sottrarre a questo, perché non analizzo solamente la storia, ma faccio parte della storia, vive a Dio, anche come musicologo, con una mia personale propensione a ritenere, e non sono il solo, perché questo qui e siamo in buona compagnia anche con un teologo, vale a dire con Monsignor Segueri, no? Che il sacro romantico che qualcuno vorrebbe mettere in soffitta in realtà non è del tutto esautorato e non è del tutto ormai privo di un suo significato, perché fa riferimento, cari amici, ad una distinzione che starei per dire archetipica nell'uomo, cioè la tendenza a distinguere uno spazio quotidiano da uno spazio sacro, e questo lo si fa simbolicamente attraverso i suoni, ma lo si fa simbolicamente attraverso anche quattro pietre poste in uno spazio che ad un certo punto distinguono lo spazio sacro dallo spazio profano. Allora, cosa accade? Se io entro nello spazio sacro e trovo dei motivetti, peraltro anche male arrangiati, perché a Sanremo fanno di meglio, cioè trovo musica che mi ispira, diciamo così, no? Un sentimento profano, hai voglia tu a fare, come ci dicono le nostre, ogni tanto qualche illustre prelato, no? Ma c'è la forza del logos. Ma quale logos? Quale logos? Non studiano costoro la storia della musica, perché la storia della musica, la storia dell'opera, no? E il rapporto tra musica e parola ci dice una cosa fondamentale, è che dove c'è musica e parola, e poi alla fine è la musica che conduce il gioco, soprattutto sul piano emotivo. E dunque è lì che si gioca veramente il senso del sacro. Però, perciò, hai voglia tu a spingere in alto con il testo il senso del sacro se poi la musica va in basso? Questo è quello che io cerco e ho cercato, ma senza dire la verità, grande successo, ma anzi abbiamo cercato, perché qui siamo tutti, come dire, impegnati su questo fronte, a proposito di fronti, no? Siamo impegnati in qualche modo a difendere e a sottolineare. Dunque, ancora una volta nel rapporto tra Franz Liszt e il movimento cesariano, la necessità di una riforma della musica sacra è stato ricordato, ma poi la necessaria attenzione per la funzionalità liturgica. C'è una bellissima lettera che scrive appunto Liszt a Saint-Saëns, in cui raccomanda un taglio, appunto un taglio ad una musica appunto sacra, in quanto inserita nel rito sarebbe eccessivamente lunga, cioè non sarebbe propriamente funzionale al momento propriamente liturgico che si va a celebrare. L'esigenza di è stato ricordato, naturalmente un altro punto sul quale insiste, come ripeto, con una straordinaria lungimiranza Liszt, tornare alle fonti del canto sacro, al gregoriano, alla polifonia rinascimentale. Un altro elemento sono anche le divergenze sulle modalità che poi emergono in questo rapporto tra Liszt e i siciliani tedeschi, vale a dire uno concepito, e questo è un altro punto importante da parte di Liszt, come un momento di reinvenzione, di ricreazione in senso moderno, in senso progressista del linguaggio, e dall'altro invece un recupero, no, dell'antico per Witt, che diventa sì reinventivo, ma reinventivo normativo, no? Cioè viene chiuso normativo, viene chiuso, no, in una dimensione, ed è su questo che poi alla fine nel loro allontanamento Liszt e i siciliani non si intendono, perché poi ad un certo punto, andando ad analizzare le musiche, come io poi mi sono premurato di fare, si avverte quello che io dicevo, vale a dire che poi queste anche semplici composizioni liturgiche di Liszt spingono in alto, e le altre, diciamo la verità, perché poi di questo si tratta, sono terribilmente, orribilmente brutte e noiose. Bene, il fatto che siano brutte e noiose non vuol dire che non possano e non debbano essere oggetto di uno studio storico della musica, perché viva Dio fanno parte di un certo profilo E qui vengo anche all'estrema utilità di questo studio, appunto, di Mauro Casadei, che 30 anni dopo questi primi assaggi, diciamo così, ceciliani, ci mette davanti ad una visione che, se partivamo negli anni Ottanta con delle, starei per dire, con così delle piccole voci di enciclopedia di un fenomeno tutto sommato minore, quale quello appunto del cecilianesimo, invece ci mette di fronte ad un panorama articolato e, starei per dire, fortunatamente anche disordinato. No? Che viene in qualche modo disordinato, perché le cose poi non stanno come, e questo è il merito dello studio Casadei, dell'autore, non stanno esattamente come ci raccontano in maniera un po' schematica le definizioni di cecilianesimo. È stato sottolineato giustamente questo carattere bellico, in qualche modo. Lettere dal fronte è un titolo felicissimo, quello che sceglie appunto Mauro Casadei, no? È già stato sottolineato appunto da Cesarino Ruini, starei per dire, per fare una battuta, che in realtà poi questo fatto lui non lo ha detto, ma che questo sacerdote finisce a Montecassino, non so se è stato poi causa della distruzione dell'abbazia, ma insomma quest'uomo le guerre era stato profeta per tante cose, alla fine insomma purtroppo sta abbazia è stata distrutta, ma adesso, per carità, mettiamo un po' di buon umore in argomenti, come dire, solenni. Invece quello che vorrei sottolineare è questo aspetto, un aspetto che in qualche modo è già stato accennato, però è la parola anche altrettanto significativa che sceglie l'autore, di visioni. Ecco, si tratta veramente di visioni, cioè c'è una portata in questa passione di Amelli, c'è una portata visionaria, c'è una portata utopica, ecco, che immette, ripeto, questa categoria nella storia appunto del cecilianesimo e nel suo storicismo, cioè una capacità in qualche modo di guardare oltre, di configurare un nuovo orizzonte. Ma ecco, uno dei meriti, per me è stata anche peraltro una scoperta nella lettura di questo libro, è il fatto che era un utopista un po' particolare Amelli, perché era dotato anche di grande concretezza e nel contempo era dotato anche di molta capacità, non quanto De Santi, naturalmente era un vero prestidigitatore, no? Dell'arte della mediazione, ma quasi a diventare cinico, ma anche se non possiamo dirlo. Starei per dire una capacità di seguire anche con concretezza delle idee di ampio respiro. Ecco, lo scavo documentario che ci troviamo di fronte ci mette per la prima volta veramente davanti ad un profilo del cecilianesimo italiano, delle sue specificità, perché anche qui, no, abbiamo questo blocco del cecilianesimo che dobbiamo in qualche modo anche articolare, disarticolare e anche mostrare nelle sue contraddizioni e anche nelle sue difficoltà. È stato anche in qualche modo accennato, ma prima appunto ecco un conflitto Ratisbona-Roma, dunque siamo in un contesto di Champions League, direi, no? Ecco, Italia-Germania, ma poi in realtà diventa il tutto un campionato nazionale, il più classico di tutti, uno scontro tra Roma e Milano, no? Queste fasi anche differenti, no? Che fanno affiorare sì passione, fanno affiorare tra l'altro, starei per dire, ma quasi ce ne compiacciamo in un ambito che è certamente di sacerdoti, di ministri di Dio, anche di tante piccole invidie, starei per dire, di, vorrei anche dirlo, magari tra doppie virgolette, di meschinità anche, no? E che a noi laici fanno piacere, perché, come dire, insomma, ecco, non siamo santi, gossip, certamente, non siamo santi e dunque, insomma, ci fa piacere. Però, ecco, tutto questo affiora in un, tra l'altro, con una prosa, che usa l'autore, anche molto, molto vivace, ammiccante in qualche caso, e dunque, insomma, è un quadro emerso emerge un quadro che certamente rispetto, come dicevo, ai precedenti anche, diciamo così, ai precedenti alle precedenti approfondimenti storici, in qualche modo fa entrare aria nuova in cucina. Ora, ecco, un'altra cosa fondamentale di questo studio è proprio l'aver disarticolato questo carattere conservatore monolitico che in genere viene attribuito al cecilianesimo e al movimento. Ecco, non è assolutamente così. Una cosa che mi ha piacevolmente, ma fino a un certo punto stupito, ma certamente mi ha fatto piacere in qualche modo vederla confermata in questo volume, è il fatto, ad esempio, che proprio Amelli, no, nel rapporto con l'opera, quello che era veramente la bestia nera in qualche modo del movimento, perché certamente c'era il problema delle marcette, di questo Bellini che poi penetrava, e lo ricorda addirittura Petrassi, no? Lo ricorda addirittura Petrassi, un compositore di pieno Novecento, come da fanciullo cantore di San Salvatore in Lauro, quando andavano a cantare nelle chiese romane, stiamo parlando ovviamente degli anni 15-20 del Novecento, e furoreggiava Capocci, ma accanto a Capocci c'erano naturalmente tutte le romanze d'opera con le relative contraffazioni, tutto repertorio che, vorrei dire, questa è anche un'indicazione, spero anche per giovani studiosi, che secondo me va studiato, va ripreso, va analizzato, perché fa parte di una storia, no? Che non magari non sarà una storia purista, ma come ci insegna Clifford Geertz, no? I frutti puri impazziscono, e l'idea di purezza, oltre ad essere veramente un'idea poco storica, è anche un'idea, come noi ben sappiamo proprio dalla storia del Novecento, molto pericolosa. Ecco dunque, purismo, sì, però è viva. Ecco, Amelli, veramente questo è interessante, era anche nei confronti di questi elementi, diciamo così, operistici, no? Non così severo, o non come altri, ad esempio, no? Ecco, questo è un altro aspetto credo interessante che è emerso. Per esempio, un'altra sfumatura di Amelli che sottolinea appunto Mauro Casadei è il fatto che rispetto a De Santi, per esempio, fosse molto più sfumata anche la possibilità di accogliere nel rito musiche non siciliane o di repertorio differente, anche di repertorio storico-religioso, vale a dire della grande tradizione, quella che il mio amico nemico Costa vorrebbe e definisce come decisamente consegnata alla storia, perciò ormai totalmente inutile come musica da eseguire in chiesa, no? E tant'è che poi qualche pronunciamento ecclesiastico gli ha dato a tal punto ragione che è stata addirittura vietata, nel senso che oggi l'esecuzione in chiesa di musiche religiose, no? Non liturgiche, non strettamente liturgiche, è addirittura vietata, no? E perciò dobbiamo riprenderci, mi fa piacere, qui lo dico e qui lo nego, il Capocci, e dobbiamo abbandonare Mozart, Cherubini, Haydn e compagnia bella. E dunque questo è veramente la miopia che tanto male ha fatto e tanto male fa veramente alla spiritualità e alla religione, e in particolar modo alla religione cattolica, che ha una grandissima tradizione d'arte appunto da usare ancora utilmente nel rito. Dunque, ecco, Amelli su questo punto è possibilista. Dunque, ecco, quest'uomo poi alla fine severo, no, che viene di... E alla fine su questi due punti è in realtà sorprendentemente possibilista, almeno, seppur non certo capovolge quelli che sono gli assunti, diciamo così, ben noti. Ecco, un altro fable convenu, l'ha ricordato anche Cesarino Ruini, che poi è un luogo comune, è la modesta attenzione che viene appunto, qui mi dà modo di riparlarne anche perché questo lo sottolineai anche in un altro articolo, sempre il famoso articolo scritto per Musica e Storia, è la modesta attenzione che la, diciamo così, in generale il movimento siciliano e il motu proprio avrebbero avuto per l'actuosa participatio. Bene, allora, quando si parla di actuosa participatio, lo ha ricordato Cesarino Ruini, si parla naturalmente di Concilio Vaticano II. Questo è vero, no? Ma è vero che però ci si dimentica che nel motu proprio si parla, nel motu proprio, nel documento originale, si parla di un ritorno alla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva dei fedeli ai sacrosanti misteri, ovvero alla preghiera pubblica. Perciò questa benedetta actuosa participatio, ma è una vecchia storia che riprende il Concilio Vaticano II, ma che è già presente nel motu proprio. E devo dire che questo, il fatto che Amelli nel congresso di Pisa del 1909 richiami e citi proprio, no, questo aspetto della partecipazione attiva come un elemento fondamentale, è un elemento di grande interesse, perché ancora una volta disarticola, ci dà una visione anche più complessa, no? Meno rigida, no? del fenomeno. Ora, ecco, lo scavo storico documentario che fa l'autore, ecco, sollecita peraltro un allargamento ad una riflessione contestuale che, diciamo così, restituisca il ruolo storico del cecilianesimo italiano. Ecco, forse in questo contesto non è un appunto, ma forse sarebbe stato utile anche un maggior richiamo, sempre ad adiuvandum, ma proprio come valorizzazione, ma credo che veramente, conoscendo peraltro Mauro, lo abbia fatto per il suo garbo per non cedere all'autocitazione, no? Al convegno su aspetti del cecilianesimo, il convegno del 2004, che è stato veramente, di cui lui peraltro è stato parte, ha curato gli atti, eccetera, che viene citato nell'opera, ma lì forse disaggregare un po' e citare un po' più puntualmente anche i contributi, sto pensando per esempio anche a quello di Marco Beghelli sull'opera, ma di qui, ecco, tra l'altro farò riferimento anche dopo all'intervento di Lovato, ma insomma, io mi occupai in quella circostanza di un argomento che mi è molto caro, appunto il ritorno all'antico, il mito dell'antico, eccetera eccetera. Ecco, lì devo dire che questo convegno è stato un convegno importante, sono accanto a me i curatori, no? Perché ha portato aria nuova in cucina, veramente, ecco, guardando ad un profilo generale anche degli studi italiani del sicilianesimo, quell'incontro è stato un incontro importante. Tra l'altro in Fieri c'era proprio il tuo lavoro, mi pare, no? Proprio ovviamente che ha portato appunto questo sui carteggi appunto di Santa Maria del Monte di Cesena, dunque questo incontro di Cesena, dunque ecco, lì quello è stato un momento, dicevo, importante. Lettere dal fronte riporta tra l'altro appunto questa faccenda del mito dell'antico. Questo è un fatto piuttosto singolare. Il mito dell'antico è stato una delle vie della modernità neoclassica. Allora, certamente quando parliamo della modernità neoclassica di Casella e Malipiero, no? Naturalmente diciamo benissimo, è la modernità in versione neoclassica. Bene, ma il problema è che qui dobbiamo fare anche un passo indietro, perché questa storia del mito dell'antico ha in realtà origini che sono nel simbolismo, e starei per dire anche nell'ultimo Ottocento, e Amelli fa parte, e il cecilianesimo fanno parte di questo contesto. Voglio citare solamente un caso, il discorso sarebbe lungo, no? Ma se pensiamo al sacro dei preraffaelliti, ma se pensiamo anche al sacro di Debussy, che viene, tra l'altro malvolentieri, a Roma, come Prix de Rome, viene a Roma e va ad ascoltare
le esecuzioni a Santa Maria dell'Anima, no? Vale a dire dietro Piazza Navona, la chiesa dei cosiddetti tedeschi, peraltro chiesa dove peraltro facevano un convinto battage pubblicitario proprio Aberlewitt, i ceciliani tedeschi, eccetera, eccetera, e rimane estasiato proprio dall'ascolto di queste musiche medievali. Altra cosa, tra l'altro, anche qui quando parliamo di medievalismo, no? Parliamo di un medievalismo che non dobbiamo interpretare in maniera miope, come fece, dico il peccato e non la peccatrice, in un convegno, ricordo, una gentile signorina giovane musicologa tedesca, la quale ci venne a raccontare che il ricercare di Casella su BACH non era esattamente calzante sulla forma del ricercare appunto del Cinquecento, no? Che è un caso in cui si può ben tirare in ballo la categoria del musicologo che sa tutto ma non ha capito niente. Ecco, allora, non è così che si procede. Se voi andate in un edificio neogotico trovate elementi medievali, neogotici e neorinascimentali che convivono insieme, ma perché quello che conta è questo richiamo, in qualche modo, questo ritorno all'antico, questo richiamo arcaico, e non è certo un'imitazione di stile, diciamo così, stilistica di tipo filologico che interessa l'artista, non è certamente questo. E dunque, bene, ma Amelli e questo dibattito in realtà ci dà, no? Ci dà una introduzione a quello che poi ci sorprende nel Novecento, ci dice ma caspita che cosa ha fatto la generazione dell'Ottanta. Bene, ma il problema è che tutto questo lo dobbiamo in qualche modo anche un po' retrodatare culturalmente all'ultimo Ottocento, e qui devo dire che il cecilianesimo italiano gioca, e non solo italiano, gioca un ruolo importante. Mi avvio rapidamente alla conclusione perché non voglio abusare della vostra pazienza, credo di averlo già fatto ampiamente. Volevo, ecco, citare, a proposito di quello che dicevo prima, ancora una volta questi atti, begli atti veramente, di questo convegno curato appunto da Cesarino da Mauro, perché ecco, dicevo appunto a proposito dell'intervento della relazione di Lovato, no? Che va a studiare l'Ephemerides liturgici, no? Dunque la posizione di chi in qualche modo fa un po' al contrario un'apologia dell'editio medicea, no? E dunque questa distinzione tra un canto gregoriano secundum scientiam e secundum romanum ecclesia. Ecco, dunque la ricerca storica vale a dire deve tener conto anche della categoria, dice giustamente Lovato, poniamoci il problema, della categoria dell'uso e della consuetudine. Perciò certamente siamo orripilati di fronte ad un canto gregoriano accompagnato dall'organo, ma questo ad un certo punto è diventata una consuetudine, allora lo dobbiamo in qualche modo prendere anche come un segnale, no? E d'altro canto è un po' quello che accade anche con il restauro dell'opera d'arte, se no dovremmo metterci a ritoccare le opere, no? E ovviamente in maniera diversa, concepire anche in qualche modo anche un restauro in maniera diversa. Ma noi dobbiamo tenere presente, come fanno le teorie del restauro, dobbiamo tenere presente la evoluzione naturalmente e le sovrapposizioni anche di stile, che non possono dar luogo a quello che hanno fatto nella cattedrale gotica di Santa Maria in Collemaggio all'Aquila, dove il terremoto lo ha fatto la sovrintendenza, ha scrostato tutto il barocco per riportare, lasciando alcune cappelline barocche, una cosa orribile, no? Per riportare al gotico originale i pilastri, eccetera. Ne viene fuori una cosa che non è più né barocca né gotica, bisogna rassegnarsi al fatto che la storia passa, lascia delle tracce, e dunque è compito degli studiosi naturalmente riportare il tutto alla consapevolezza, ma non per questo cancellare la storia. Ecco, due ultime con le quali concludo, ancora diciamo così a fondi di questo volume. Uno riguarda anche un'altra figura fondamentale, che è quella di Perosi. Ecco, la figura di Perosi, c'è una fine osservazione di Mauro Casadei quando ad un certo punto ci dice Perosi è diventato singolarmente un inconsapevole ostacolo proprio alla causa siciliana. E certo, il suo tenorismo e il fatto che come musicista è vicino anche al gusto operistico del tempo, che che traduce in qualche modo, no, nella sua musica. Ecco, questo determinò certo un ostacolo nel diffondersi della riforma, però ancora una volta è un prodotto storico, è un prodotto, vale a dire, di un musicista che vive questo orizzonte ceciliano, questo ideale di restaurazione, ma nel contempo non può fare a meno di dialogare anche con il presente. E questo è il punto su cui si continua ad incagliare la musica liturgica odierna, perché, come sostiene con grande chiarezza in un suo scritto degli anni 40 Petrassi, no, quello che ci occorre a noi è musica di oggi per i fedeli di oggi e non di ieri o dell'altro ieri. Termino con una cosa che starà a cuore a tutti noi e anche a voi che siete interessati alle sorti della musicologia, è il fatto che Amelli, in tutte queste sue belle peripezie, eccetera, eccetera, ha avuto anche un ruolo non marginale nella fase fondativa della musicologia italiana, no? E dunque questo cecilianesimo, che intorno agli anni Ottanta era così appunto una piccola voce di enciclopedia su un fenomeno tutto sommato storicistico e via dicendo, e come vedete da queste indagini recenti sta diventando invece un fenomeno storico di ampia portata che ha ramificazioni, starei per dire, ed anche conseguenze importanti che vanno e si proiettano sul Novecento, ben oltre i primi del Novecento, fino al Vaticano II, per non dire fino ad oggi. Vi ringrazio.
Ringrazio il professor Pozzi perché è stato contenuto nelle cose che so che doveva dire. E siamo al limite, siccome abbiamo un coro ospite che ci deve fare sentire un po' di musica ceciliana, della quale qualcuno, io in primis, siamo curiosi, allora bisogna dare la parola al coro, alla musica. Però prima il dottor Casadei presenterà brevemente i brani che ci accergiamo ad ascoltare.
Anche grazie di essere qui, non voglio perdere tempo. No, tutti li volete che li presenti uno alla volta? Come volete voi, insomma, avete bisogno.
No, è meglio che tu faccia una carrellata.
Ecco, no, non, poi non è una presentazione, semplicemente mi ero posto il dovere, ecco, immaginando di essere dalla vostra parte, di avere una minima idea di che cosa siano questi autori, solamente per farvi capire. Il primo brano, cioè in questa piccola selezione di Potier, un brano di Potier, un brano di Krug, un brano di Perosi ed un altro di Caudana, abbiamo una specie di mappatura, se non completa, esemplificativa di quello che accade nell'ambito del tentativo di uno stile siciliano che poi, ecco, resta aperto il problema che si sia mai trasformato in un qualche cosa che giustifichi un'estetica siciliana, però non è questo il momento per parlarne. Però di che cosa poteva essere fatta questa musica riformata? Non solamente polifonia, cioè coro a più voci, ma anche il gregoriano, non solo nella misura in cui si andava a cantare secondo le antiche fonti medievali nelle quali vinse quello che era il criterio restitutivo di Solesm, ma anche attraverso i maestri stessi di Solesm l'amore, la tendenza legata alla a monodie, le quali fossero, per così dire, neo-gregoriane, cioè rispondessero ad una, pur essendo creazioni originali, ad una fattispecie legata al ritorno all'antico di cui parlavamo prima. Il primo brano è all'insegna di questo tipo di tentativo, di una retrospettiva che sa parlare all'oggi, e ne sentirete il raffinato gusto di questa melodia che è tutta giocata su aspetti strofici e, nonostante la strofificità, riesce ad avere un rapporto comunque corretto e performativamente significativo col testo. Poi ci sarà Krug, mi interessa solamente dirvi di Krug, che è un abate, un grande abate anzitutto. È stato abate di Cesena, Santa Maria del Monte, da cui viene questo epistolario. Benedettino era di origine tedesca, di una formazione molto severa e che, come allora accadeva, aveva anche interessi musicali. Fu un discreto musicista, promosse la musica e ne fece di propria. Poi sarebbe diventato abate di Monte Cassino con priore Amelli e sarebbe morto nel 1909. È interessante vedere come il coinvolgimento alla musica si estenda anche alla possibilità di esercizi da parte di prelati che hanno comunque un talento e una preparazione musicale. Sentirete che non sono cose poi così del tutto non interessanti. E qui vi è un esercizio di stile che è mediamente difficoltoso, dove la imitazione viene ad essere ripresa e utilizzata in modo prudente, però capace. Poi il terzo brano è Perosi, ha già spiegato il professor Pozzi di che cosa abbiamo a che fare con Perosi, però sono quelle melodie, cioè quei brani liturgici del Perosi minore che oggi risultano essere attualmente più ripescabili, più vicini ad una capacità di Perosi di saper parlare all'attualità rispetto alle sue grandi pagine sinfonico-corali che ormai sono datate per certi aspetti, oratoriali, esatto. L'ultimo è Caudana, il più importante compositore tra quelli che sentirete questa sera, un vero compositore siciliano che, di matrice salesiana, ne furono protagonisti diversi grandi nomi, tra cui ad esempio io ho trattato per il DB Giovanni Pagella recentemente, riesce in questa composizione a farvi capire dove il cecilianesimo volesse cercare di non essere un esercizio di stile, ma elevarsi a qualche cosa che da un punto di vista anche estetico riuscisse a stare al passo con la contemporaneità.
Grazie, e a questo punto diamo la parola alla musica.
Thank you.
Sì, sì, perché siamo già abbiamo anche già varcato il limite, quindi io ringrazio di cuore il coro di questa bellissima esecuzione, e interessantissima anche dal punto di vista dei contenuti, e a questo punto ringrazio il pubblico intervenuto, i relatori, do appuntamento per il prossimo incontro giovedì 9 aprile ore 16:30, sempre qui. L'argomento saranno i quartetti per archi di Beethoven, di Quirino Principe, quindi l'argomento è senz'altro di quelli molto gettonati, direi. Grazie della presenza e...
Anche troppo. Il cecilianesimo.
È appunto, vorrei voluto dire quello. Grazie di nuovo, buona serata.